Bene, siamo al 7 novembre del 2021 e siamo pronti per parlare di una fiaba molto particolare. È la prima volta che in questo corso che stiamo facendo, questi mini seminari, ho voluto chiamarli così, è la prima volta che parliamo di una fiaba italiana. Finora ci siamo riferiti ai Grimm, perché per i Grimm è molto più facile trovare subito il simbolismo, perché hanno raccolto le fiabe in una maniera molto elementare, drastica a volte, anche austera, senza abbellirla, proprio per il loro carattere tedesco, probabilmente. Però hanno fatto un gran bene perché troviamo subito la chiave di lettura, più o meno. Insomma, tant'è vero che qualcuno mi scrive che già ha individuato quello è l'anima, quello già si sa che è così, no? Oh, in quelle italiane, e poi faremo anche quelle di Perrault che sono francesi, invece ci sono degli arricchimenti che li considereremo, perché sono importanti e fanno parte del luogo in cui la fiaba è nata, e però distolgono un pochino dal significato quello più forte, più autentico. Allora abbiamo questo titolo così piuttosto lungo poi, no? Bianca come il latte, rossa come il sangue. Paola ha tremato quando gliel'ho detto al telefono, non so se poi ci hai lavorato sopra, dopo ce lo dirai. E però ha anche un secondo titolo, L'amore delle tre melograne. L'amore delle tre melograne è tipicamente abruzzese. E le melograne sono state una deviazione dell'originale che invece è napoletano, perché noi abbiamo Gian Battista Basile che ha scritto il Pentamerone, una specie di Decamerone, però anziché 100 fiabe sono 50. Questa è la 49esima, ma non è, se l'andate a cercare su internet non la trovate sotto questo nome, perché l'ha chiamata Le Tre Cetra, Le Tre Cetra. Poi dopo Maria mi corregge la pronuncia, eh? E sarebbero i tre cedri. Quindi, mentre nel napoletano le fanciulle magiche erano nascoste dentro un cedro, in Abruzzo sono andate nella melograna. E sono tutte e due simboli bellissimi e fortissimi che adesso potremo andare ad analizzare. Perché il cedro ha a che vedere con il sole, è di colore giallo, no? Ed è dentro, quando lo vai ad aprire, ha i raggi perché forma gli spicchi. E il simbolo è potente. Però perché in Abruzzo c'è stato bisogno di cambiarlo? Perché evidentemente hanno sentito che c'era del rosso dentro alla storia, e questo rosso si rivela più e più volte. Quindi hanno trasformato il cedro in melograna. E se avete visto, la storia comincia con una ferita. Subito andiamo, sembra una situazione pacifica di tutti intorno a una mensa, c'è la ricotta in tavola. La ricotta stava sia a Napoli che in Abruzzo. Metti via quel gatto, ti prego, mettilo di fuori. Scusate, ma voglio tutta la vostra attenzione, non vi distraete con i gatti. È il mio, è la gatta mia, però. Allora, la ricotta che sta in tavola è che il principe ha si è tagliato un dito, l'avete letta perché l'ho mandata a tutti, no? E è successo che è caduto questo sangue sul bianco. Era un principe, lo spiega meglio il Basile, un principe che assolutamente non voleva avere una sposa, voleva mantenere il suo stato da single, e invece i genitori premevano perché c'era bisogno di eredi. E quando si accorge però che esiste questa possibilità di vedere insieme questi due colori, non dobbiamo pensare che sia tipo favoletta, che bello il rosso, che bello il bianco, come stanno bene insieme. Sono due simboli potenti, intanto perché la ricotta è sulla tavola, quindi rappresenta un momento di unione con la famiglia e di mensa, è un momento di nutrimento. Il nutrimento ritornerà più e più volte in questa fiaba, perché c'è nutrimento mentre stanno pranzando e succede questo fatto, e si parlerà di nutrimento anche dopo, perché i frutti che devono essere tagliati fanno parte del nutrimento. E poi c'è anche il pranzo, se avete letto appunto il pranzo in cui stanno tutti festeggiando il matrimonio. Allora, il bianco e il rosso. Sono due colori che hanno a che vedere con l'opera alchemica. Voi sapete che c'è una fase dell'opera alchemica che si chiama nigredo, poi c'è l'albedo e la rubedo. Lì per lì non si nota subito che qui c'è la nigredo, ma avendo letto tutta l'intera fiaba ce ne accorgiamo, perché la nigredo è data proprio dalla brutta saracina, che viene chiamata così, e dobbiamo cancellare dalla mente l'idea che sia una forma di razzismo. Cioè, al momento attuale non lo è, però nel momento in cui è nata la fiaba, purtroppo le vessazioni dei saraceni nell'Italia meridionale erano potenti, e quindi è rimasto. Cioè, questa è un'altra aggiunta che dobbiamo accettare, perché la fiaba è cultura popolare, per cui. Non solo, a certi momenti addirittura viene chiamata nera, negra. E questo pure, sempre prendiamola con grano salis, cioè nero rappresenta l'ombra, cioè non c'entra con la pelle nera, però nelle fiabe, dobbiamo ammetterlo, anche nei sogni. Spesso avviene che la figura nera o l'uomo nero, la figura scura, rappresenti l'ombra e rappresenta l'opera al nero, che sarebbe la discesa nel proprio profondo. Se vogliamo ritornare un po' al discorso della torre, quando cadi dalla torre che vai giù a precipizio, e noi abbiamo un precipizio costante che ci viene proposto dalla vita, che ci mette davanti a situazioni che ci costringono in qualche modo ad andare a fondo. Allora, prima di parlare nei particolari della fiaba in sé, vi volevo dire che ha dei riferimenti molto antichi, a un mito. Non a caso è stato preso il frutto della melograna, perché è molto molto significativo. Addirittura era sacro Nella Bibbia viene nominato più volte, era sacro per gli ebrei, i grandi sacerdoti avevano ricamate delle melograne. E poi nella mitologia greca abbiamo avuto Dioniso, che pare che una goccia di quando Dioniso è stato smembrato, una goccia ha fatto nascere l'albero. È stato considerato sacro anche nella religione cattolica. Infatti, vi ho mandato anche la foto, no? Avete visto il Botticelli che ha messo nelle mani del bambinello la melograna, perché la melograna ha un simbolo potentissimo. La melograna è la nostra testa. Adesso ve l'ho detta proprio diretta. E ve la spiego meglio. Intorno c'è un qualcosa di duro, di spesso, che deve essere intagliato. Infatti c'è bisogno di un coltello, lo stesso coltello che ha tagliato il dito all'inizio della fiaba, poi dovrà tagliare le melograne. Nel momento in cui la melograna viene aperta, cambia completamente, e quindi questa struttura dura mostra una quantità che sembra infinita di possibilità, di piccoli semi, di chicchi piccolissimi, e pensate che ognuno di quei semi può diventare un albero. E pensate che poi quell'albero quante melograne può fare, cioè andando a proporzione geometrica all'infinito, pensate che cosa c'è dentro a quel frutto. In tutti i frutti ci sono i semi, ovviamente. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato con la contemplazione dei semi, perché il seme racchiude tutta questa potenzialità grande. E la stessa potenzialità sta dentro la nostra testa. Quando abbiamo fatto gli esercizi in cui abbiamo paragonato i neuroni, i punti in cui si incrociano tra di loro, alle costellazioni, alle stelle che sono nell'infinito e che in microcosmo sono dentro di noi. Quindi diventa cioè una sorta di mistica contemplazione pensare a una melograna che, tra l'altro, guarda caso, quando nasce gli resta quello che prima era il fiore nella parte di sotto, no? Però quando l'andiamo a cogliere, la melograna sopra ha una corona, ha una coroncina. Quindi è proprio il nostro chakra coronale, potrebbe essere, no? O comunque un'energia che scaturisce dalla nostra testa. Ma nello stesso tempo, ho detto il nostro cervello, la nostra testa, ma è anche il nostro cuore. E la melograna lo simbolizza pure ampiamente, perché a parte quei cuori di pietra che qualcuno vorrebbe trasformare in cuori di carne. C'è la parte intorno che a volte ci fa irrigidire il cuore, no? Però all'interno c'è la vita che fluisce continuamente. E gli orecchietti, i ventricoli, in qualche modo non vi fanno pensare a quelle membranine che dividono i semi uno dall'altro, eh? Cioè, veramente diventa quasi un miracolo contemplare il fiore, che poi diventa frutto e che poi è pieno di semi. E quindi rappresenta sia il cuore sia la testa. La scorza dura è la parte che impedisce al pensiero creativo di uscire fuori. Non pensarci affatto alla scorza dura, lascia che i semi possano portare nella vita di tutti i giorni il pensiero vivente e non il pensiero riflesso di cui abbiamo parlato in altre occasioni. C'è un fatto che questa melograna poi ha preso a simbolizzare ovunque questa sua caratteristica. Addirittura c'è Romeo che canta, insomma, recita la sua dichiarazione d'amore sotto a un melograno, quindi c'è anche questo simbolismo di amore, no? E poi c'è un mito particolarissimo che vi ho mandato alle immagini, che è quello di Persefone, che è Proserpina qui da noi. Persefone, era insieme alla madre la protagonista dei Misteri Eleusini. E i Misteri Eleusini si celebravano in primavera e in autunno. Tendenzialmente nel periodo tra Ariete in primavera e Bilancia Scorpione in autunno. Ora noi poi stiamo vivendo questo periodo qui, siamo nel cuore dell'autunno, quindi mi pareva pure interessante proporvi questa fiaba, visto che poi le melograne in questo momento ci sono e stanno maturando. Allora, per cosa rappresentavano Demetra, che era la madre, e Persefone, che era la figlia? Hanno praticamente dato origine al mito delle stagioni. Ma parlare delle stagioni significa parlare di vita e di morte. E vita e morte sono esattamente il simbolo del mito di Persefone, perché viene rapita. E come succede che viene rapita? Guardate un po', vi ricordate che abbiamo spesso parlato del frutto proibito, no? Nell'Eden, il frutto proibito, o se parliamo di altre proibizioni, se avete letto anche La Bella e la Bestia, il fiore che viene rubato e poi porta una serie di problematiche. E poi abbiamo la famosa Rapunzel, l'insalata che viene rubata nel giardino della strega. Quindi c'è sempre un furto, no? Come un bisogno di andare a prendere un qualcosa che va oltre e che per farlo devi fare come un qualcosa di strano, di particolare. E Persefone vuole cogliere un meraviglioso narciso. Il narciso, adesso non parliamo anche di questo simbolo perché sennò facciamo troppa confusione, sta sul bordo di un baratro che sta per aprirsi, quindi si apre la terra, e quindi ecco la descensus ad inferos, la discesa nel nero, nell'oscuro, la caduta dalla torre, cioè tutto questo simbolismo di andare a scoprire che cosa c'è sotto, cioè come facciamo noi, per esempio, quando analizziamo i sogni. Il nostro subconscio, l'inconscio, stanno uno sotto l'altro, non sappiamo neanche dove stiamo ad annaspare, no? Però lì escono fuori le cose scure che debbono essere guardate. Quindi il grande lavoro della persona che vuole essere spirituale è guardare la parte scura di sé, che ovviamente tutti abbiamo. Adesso cerchiamo di coprirla perché spesso ci dà fastidio, però c'è. Gli alchimisti hanno preso la melograna come simbolo proprio della parola che loro usavano costantemente, che conosciamo tutti, era vitriol, che lettera per lettera, no? Visi da interiore terre, rectificando in venies occultum lapidem. Quindi, visitando la profondità della terra, facendo attenzione, rectificando, troverai la pietra filosofale. La pietra filosofale, che insomma l'ha usata pure Harry Potter, però è un simbolo potentissimo del potere che è insito all'interno della materia che stiamo abitando, perché la pietra, che sembra la cosa meno animata che esiste, però se io vado addirittura a scoprire che cosa c'è dentro alla pietra. E così succede alla melograna, che ha questa scorza di cui parlavamo prima, che gli alchimisti la rappresentano come fosse Saturno, quindi il piombo, la parte dura, la parte scura che sta intorno, e l'oro che sta all'interno, quindi la capacità dei semi di generarsi, è il sole. Parlando astrosoficamente, e che poi il sole rappresenta ovviamente l'oro, quindi dal piombo all'oro. Quindi capite che cosa è successo? Che è stata tirata giù con forza da Ade, perché Persefone doveva andare ad esplorare anche un mondo diverso da quello che era abituata, rose, fiorellini e prati verdi. E poi è successo che la madre, se conoscete un pochino il mito, ha fatto proprio veramente l'ira di Dio, l'ira della dea. E non dava più frutti la terra, lei si era talmente irrigidita che la vita si era bloccata, e quindi Zeus le dà il permesso di andare a parlare con Ade, insomma di riprendere questa fanciulla. Adesso ve la sto scorciando, sarebbe molto più articolata, però arrivare al dunque è questo, che la bella Persefone ha mangiato 6 chicchi di melograna, e mangiare nel regno dei morti vuol dire che non puoi più andartene, perché questo sinceramente non lo so, erano delle regole per cui era proibita anche questa cosa, però può, a un certo punto riesce comunque a raggiungere la madre, e lì nasce il mito della primavera, per cui Persefone passerà 6 mesi sottoterra perché ha mangiato 6 chicchi, e guarda un po', il numero 6 è il sesto giorno della creazione, è il giorno dell'uomo, dell'essere umano, no? E altri 6 poi li passerà invece sopra con la madre, quindi porterà la primavera e l'estate. Allora, l'immagine che vi ho mandato, avete visto che bella, che sta sottoterra nel periodo invernale, quindi ce la possiamo immaginare così adesso Persefone che sta là sotto, magari avrà un po' più di spazio di quella figura che avete visto, speriamo, però sopra c'è il freddo, c'è la neve, c'è il mondo che sta facendo il suo percorso di discesa dentro di sé, cosa che accade sempre in questo periodo dell'anno. Man mano che le giornate si scorciano, noi siamo più portati a guardarci dentro, e più si scorciano e più ci avviciniamo al periodo, all'acme della spiritualità, che è il solstizio invernale. E allora, in questo periodo è importantissimo fare un lavoro su di sé così profondo, capire che cosa c'è in noi, che cosa stiamo cercando. Ma andiamo un pochino avanti. Quindi il simbolo della melograna è riferibile a tempi antichissimi e abbiamo questo ragazzo che viene ostacolato in un primo momento perché gli cominciano a dire: ma come fai a trovare una fanciulla sia bianca che rossa? E d'altronde il rosso è rosso e il bianco è bianco. Allora, unire il rosso con il bianco significa unire il maschile e il femminile. E questa cosa ve la dice in maniera eccellente il maestro Ivanov, perché spiega che come l'acqua circola nelle nostre vene e passa all'interno della terra e sulla terra per alimentarci, così il paragone si può fare con l'acqua che è dentro di noi, che invece non è acqua, è sangue. È il sangue che circola nel nostro corpo e c'è quindi l'acqua che è bianca, il sangue è rosso. E dice che il bianco e il rosso sono i due colori della stessa energia e manifestano i loro principi. Bianco è la donna, rosso è l'uomo sul piano spirituale. Inversamente, rosso è per la donna e bianco per l'uomo sul piano fisico. E perché poi fa tutto un gioco di rapporto, no? Per esempio, c'è la mestruazione e lo sperma, quindi una volta è rosso e una volta è bianco e si scambiano. Però per la donna esiste anche la possibilità di avere il bianco che è relativo al latte e quindi possiamo dire che il bianco è un colore più femminile. E lui poi va oltre e sentite cosa dice, questo ve lo leggo. Lo stesso vale per il fuoco e per la luce. Il fuoco è rosso e la luce è bianca, ma sono entrambi della stessa natura. Si può dire che essi sono fratello e sorella, ma anche che procedono l'uno dall'altra. La luce esce dal fuoco, è il fuoco che la fa nascere. Il sangue invece viene dall'acqua, è l'acqua che produce il sangue. Dunque, in basso il bianco produce il rosso e in alto il rosso produce il bianco. Ecco, cioè, prendiamola così, ci sarebbe da rifletterci su questa cosa, poi magari ve lo mando così ve lo studiate. È interessante. Quindi bianco e rosso lo possiamo riferire sia al maschile che femminile, sia all'opera alchemica. E andiamo avanti con il lavoro del principe. Il principe non ci crede, oramai ha avuto come una visione, una folgorazione, perché ha visto che unendo questi due colori, si crea un'unità. E quindi è quella che lui oramai va a cercare. Come uno che si innamora a prima vista, ma lui si è innamorato soltanto di questa immagine, ha percepito che c'è qualcosa che lui deve cercare, non può rimanere solo da un lato, deve andare anche dall'altro lato. E inizia quindi il viaggio. Il viaggio è interessante, nella fiaba abruzzese. Dice soltanto che gira e che incontra prima una donna e poi un vecchio, non si fida della donna, quindi questo forse perché in un primo momento voleva rimanere più nella sua mascolinità, però poi del vecchio invece si fida, questo non ve lo so spiegare sinceramente, perché invece mi piace molto di più quello che succede nella versione napoletana. Perché il Basile racconta invece che si è fatto preparare proprio una nave con caricata di roba, che è partito, è salito verso la Francia e poi dalla Francia a un certo punto si è accorto che era troppa quella roba. Quindi ha lasciato tutto il carico, ha lasciato tutti i servitori e se n'è andato da solo, ha attraversato le colonne d'Ercole. Ed è questo bellissimo e simbolico, no? Come avrebbe dovuto fare Ulisse, attraversa le colonne d'Ercole, quindi si trova nell'oceano e ci sono delle isole fatate. Ve lo voglio raccontare questo episodio perché lì incontra tre orchesse che sono fate ma un po' brutte. Allora, la prima orchessa gli dice scappa via perché ho tre figlie che potrebbero mangiarti. La seconda orchessa gli dice la stessa cosa, scappa via, in qualche modo viene protetto da questo femminile che nella versione abruzzese viene quasi rifiutato, invece lì lo va proprio a cercare. E trova l'ultima orchessa, forte, sentite che cosa fa l'orchessa. Stava seduta su una ruota e qui mi è venuta in mente la carta dei tarocchi della ruota della fortuna, no? Dell'andare il giro della vite che vai su, poi scendi giù. E sta su una ruota ed ha un canestro in mano. Rappresenta, se ci pensate, le immagini caratteristiche della dea Fortuna. La dea Fortuna tiene in mano. Come si chiama questa gerla? La cornucopia che dentro è piena di cose da mangiare, sono alimenti e sta con una ruota vicino che è appunto la sua fortuna. Quindi lui ha fatto tutto questo viaggio, viene premiato da questa persona che sta lì e che ha tutta una serie di dolci e anche di frutti, di cibi di tutti i tipi. Sentite che fa? Li dà da mangiare agli asini. E gli asini, dopo che l'hanno mangiati, prendono a calci i cigni. Ora, a parte che ho fatto una certa fatica a tradurre perché il napoletano antico, non lo so neanche se Maria ce la fa a leggerlo, ma è bellissimo, cioè praticamente noi quando diciamo i confetti non sono fatti per gli asini, non lo so a cosa si riferiscono, no? Cioè asino poi è un termine, per esempio nell'asino d'oro di Apuleio, il mago che ha voluto esagerare, che ha voluto fare più di quello che gli era consentito, viene per punizione trasformato in asino. Quindi il dover in qualche modo sopportare tutte le prove, no? E comunque alla fine lo nutre anche a lui con questa cornucopia e gli dona tre cedri, perché adesso sto parlando di Basile, e gli dà anche un coltello. Invece andiamocene un attimo in Abruzzo. Lì gli vengono date tre melograne. Nelle fiabe c'è una differenza: in quella abruzzese lui di corsa la vuole aprire, invece in quella napoletana l'orca, l'ultima orchessa, gli dice che deve tornare vicino casa e lì dovrà aprirla. E lo trovo molto più significativo perché. Gira, gira, uno esplora tutto il mondo, però è dentro, è vicino a se stessi, è nel proprio respiro, è nell'ora, no? Che devi poi ritrovare la cosa preziosa che stai cercando. E quando c'è il momento che apre la melograna, allora lì, qui mi voglio fermare un attimo per spiegarvi che le prime due non si aprono, cioè si aprono, ma la fanciulla non resta, perché, e questo in tutte e due le fiabe, identico, lui da una parte i cedri, da una parte le melograne, perché lui stesso non è veramente attento, è solo alla terza che diventa veramente attento, perché sa che deve tirargli l'acqua, però deve offrirgliela, ma non riesce a farlo bene, la prende con le mani, poi gli cade. E c'è un problema quando desideriamo troppo una cosa, che il desiderio a volte appunto annulla la preziosità del momento che tanto avevamo desiderato. Quindi ecco l'insegnamento di queste che sono tre, perché pian piano, finalmente alla terza volta si è organizzato, quindi possiamo dire era in presenza mentale, e offre quest'acqua, che naturalmente torniamo al discorso dell'acqua. Lei esce da una cosa rossa e gli viene offerta una cosa bianca, ed ha a che vedere con la cura, perché se io di una piantina, anche di un essere vivente, comunque ho cura, quest'acqua devo dargliela, e l'acqua rappresenta proprio questo. E che cosa succede? Che esce finalmente fuori questa fanciulla meravigliosa, e che nella immagine che vi ho mandato, avete visto, gli hanno fatti i capelli rossi, e potrebbe pure essere, è carina quella che esce dalla melogranina. Ma un altro errore fa il principe, non ve ne siete accorti? Ha davanti a sé la nuda verità, ha davanti a sé il bene, la vita, la forza della natura, cioè tutto quello, l'illuminazione che lui andava cercando, no? Perché unire maschile e femminile non è solo quello, è qualcosa di più. Ah, ma si preoccupa di vestirla perché non la può portare al palazzo così. Allora sembra che nel pensiero popolare uno dice sì, certo che la portava nuda, però simbolicamente ha voluto in qualche modo rivestirla, e poi va a prendere la carrozza per portarla in pompa magna, no? Così come succede a volte anche a noi. Per esempio, a noi meditanti, a noi che cerchiamo quel quid, che magari un risultato che abbiamo, spesso abbiamo magari fretta di comunicarlo, di parlarne, di farlo diventare in qualche modo meno prezioso, perché certe cose devono rimanere lì nude. Poi sale sull'albero, eppure è bello questa immagine dell'albero. L'albero, noi sappiamo che è un simbolo potentissimo. L'albero è usato anche nel misticismo ebraico, l'albero sefirotico, non so se avete mai sentito come i mistici ebrei immaginano la creazione, come una sorta di illimitato, di infinito, che via via si manifesta e viene accolto dai vasi, li chiamano loro vasi. Vi manderò l'immagine, le amiche che sono qui ce l'hanno là. L'albero sefirotico è appunto, man mano che questa energia divina scende, si densifica fino ad arrivare giù in fondo dove siamo noi. Noi siamo nell'ultimo vaso, che si chiama Malkut, ed è dove siamo incarnati. Quindi siamo gli unici che hanno la materia addosso. Siamo fatti di materia, stiamo esplorando la materia. E la nostra materia deve diventare pietra filosofale, questo è lo scopo della nostra vita, non solo di questa, cioè magari di chissà quante vite ci metteremo, però insomma l'umanità sta facendo questo lavoro. E quindi abbiamo questo simbolo dell'albero che, tra l'altro, adesso devo fare un collegamento, l'albero di melograno, molti studiosi di simbolismo, però soprattutto ebraico, lo paragonano l'albero di melograno all'albero della vita. Vi ricordate che ce n'erano due nell'Eden di alberi, no? Noi abbiamo assaggiato quello della conoscenza del bene e del male, e il melograno, il frutto, è il frutto della vita. E ecco perché poi è diventato così importante, perché rappresenta vita e morte contemporaneamente. Albero della vita. E con questa bella fanciulla bianca e rossa là sopra, era un simbolo perfetto, magari doveva soltanto aspettare. Ma noi abbiamo visto nella fiaba che lei è molto sincera, molto ingenua. E quindi quando arriva la donna oscura, che chiamiamola così perché è brutto, sembra offensivo chiamarla Saracena, Saracina, Nera. Quando arriva questa donna oscura, che per il Basile era una schiava, quindi aveva una padrona, e che non obbedisce però, cioè il padrone di casa, quando noi parliamo, mi perdonino quelli che ancora non hanno fatto l'MPA e si sono aggiunti solo adesso, ma nel nostro simbolismo. MPA, Meditazione Profonda e Autoconoscenza, il padrone di casa è qualcuno che dovrebbe abitare dentro di noi e noi dovremmo in qualche modo essere davvero al servizio del padrone, no? Ma lei rappresenta, giustamente, come qualcuno mi ha detto, rappresenta l'ego, uno dei tanti ego, forse la personificazione, perché alla fine c'ha tutto, cioè se noi vogliamo parlare dei piccoli io, della donna oscura, c'è l'invidia, la prepotenza, la violenza, la menzogna, la vanità, c'è un po' di tutto, quindi si presenta, dovrebbe obbedire alla padrona, quindi alla parte autorevole, sacra di sé, e invece che cosa fa? Rompe i vasi. Li rompe e questo mi riporta proprio ai vasi dell'albero sefirotico, quindi non solo, ma la nostra capacità di essere coppe, di saper accogliere l'acqua preziosa che ci viene data, rompe i contenitori. Quella napoletana è simpatica perché li rompe i primi due normalmente, il terzo invece comincia a fargli tutti i buchi tutti intorno, per cui uscivano tutti schizzi ed è per quello che ride la fanciulla sull'albero. È divertita e ingenuamente racconta tutto quello che è successo perché lei è aperta, è sincera, cioè che c'è bisogno di mentire, di negare, però succede che la donna oscura che per vanità voleva essere lei la più bella, addirittura le balza in mente l'idea che può essere non solo lei sull'albero, ma può diventare addirittura la sposa di questo principe che è andato a prendere i vestiti. E quindi avviene questo atto terribile, così per inciso. Quell'abruzzese aveva già i capelli legati e aveva già uno spillone che mi sembra un po' strano. Invece, nella versione napoletana è lei, è la donna oscura che ha lo spillone, quindi è lei che è armata. Quindi vedete, ci stanno delle cose che sono meglio da una parte e meglio dall'altra, però noi prendiamo l'essenziale. E questo spillone è una specie di nuovo coltello. Perché il coltello che l'ha fatto uscire dalla melograna era un coltello amorevole, era un coltello che cercava la verità. Invece questo è un coltello che vuole uccidere. E lo infila nell'orecchio e lei si trasforma. Allora, Nella versione abruzzese è bellissimo che sia una goccia di sangue, mi è sempre piaciuto tanto questa versione, perché la goccia di sangue è altamente simbolica, cade in terra e si trasforma in una colomba. Naturalmente la colomba, che è simbolo di pace, di armonia, di amore, è sacra a Venere, è simbolo dello Spirito Santo per noi e quindi è un simbolo altissimo. E capiamo quanto era importante questa fanciulla, questa fata, era qualcosa di enorme, se è anche una colomba. E poi ecco, la cosa bella è che non muore mai. Cioè, la trasformazione, questo è il grosso della fiaba, che si trasforma continuamente. Nella versione del Basile è lei stessa che pronuncia le parole Paloma, Paloma, e si trasforma subito in colomba, quindi il corpo scompare. E andando avanti, che cosa succede? Quello che tutti i santi giorni succede anche a noi quando ci rivestiamo di un qualche abito, ecco, che a lei glielo porta il principe, per sembrare normali, per sembrare adatti al mondo che ci sta intorno, adatti al posto di lavoro che vuole questo da noi, adatti anche a fare una certa figura se stai in mezzo alle persone, no? Però è sempre una mascheratura. Ora, questa fiaba ce lo dice in una maniera proprio drammatica, perché questa lei era bruttissima. E questi vestiti invece erano meravigliosi, d'oro, in tessuti di pietre preziose, eccetera, eccetera. Quindi la falsità portata all'eccesso. Però noi giornalmente, purtroppo, uno strato leggero, una coperturina, ce l'abbiamo. Perché non siamo ancora capaci di essere nudi veramente. Perché lei era bella, perché era nuda. Allora, questo che vuol dire che ci dobbiamo colpevolizzare? No, però dobbiamo saperlo. Saperlo che stiamo mettendo una mussolina leggera, un po' di tulle. Cioè, non è detto che abbiamo messo proprio un pellicciotto, non è detto. Però questo vestitino, continuamente stare attenti. Io sono qualcos'altro. Ora sto usando questo travestimento e penso che questo sia molto utile. Quindi vederlo in una fiaba in maniera così violenta, una falsità così totale. E lui poi, il principe, la deve sposare perché crede all'inganno che gli viene raccontato. Il sole gli ha cambiato il colore, il vento gli ha cambiato la voce, la brezza gli ha cambiato la bellezza. E come è fatta a diventare nera, che eri così bianca? È diventata nera perché lui, il principe, doveva vivere la sua opera al nero. E la sua opera al nero è questa sposa orribile, falsa, piena di difetti. Che però piano piano dovrà scoprire che non è. Naturalmente, le coperture che ci diamo, noi cerchiamo di difenderle. Non ci offendiamo perché veramente sembra quasi che siamo noi la parte oscura, no? Però c'è questa parte oscura nostra che per continuare ad aver ragione di un certo comportamento, non si ferma ad analizzarlo in profondità, ma continua e quindi uccide di nuovo la colomba che si era affacciata, che stava tutti i giorni lì, perché l'amore divino, la verità, l'anima, quella proprio elevatissima, che qui è rappresentata da questa fanciulla, non ci abbandona mai. Questo ci deve consolare. Cioè, nonostante una parte di noi in qualche modo la scansa, la saracina la uccide di nuovo, la infilza con lo spiedo, e quindi un'altra goccia che cade in terra, ma si autovivifica continuamente, continuamente. Quindi cerca la trasformazione, ci compare in altro modo, e però c'è sempre. E infatti addirittura diventa di nuovo albero, e quindi abbiamo di nuovo l'albero della vita, che addirittura nasce nel giardino del re. Questo reuccio, perché ancora era giovane, era un principe, se l'era meritato. Sì, ha dovuto affrontare l'opera al nero, però il bianco e il rosso che lui andava cercando se l'era meritato, perché aveva viaggiato molto, aveva accettato i consigli. E poi aveva sofferto abbastanza. Evidentemente a un certo punto c'è uno stop a tutta questa sofferenza e avviene un qualcosa per cui la grazia, o comunque il karma positivo, quello che volete, ti ridà la possibilità di riagguantare quella meraviglia, quell'essere vivente che è rappresentata dall'albero della vita, no? L'albero della vita ti fa capire che la morte non esiste, mentre quello della conoscenza del bene e del male ci ha fatto morire, perché è arrivata la morte dopo aver mangiato quel frutto proibito. E anche Proserpina deve morire per 6 mesi, Persefone, insomma, è la stessa persona, deve morire per 6 mesi. E quindi deve affrontare la morte e la vita continuamente, ma anche nella vita di tutti i giorni, appunto, queste piccole opere al nero. La sua è stata grande, noi abbiamo tante piccole opere al nero. Ogni volta che siamo con gli occhi aperti ce ne accorgiamo che c'è quest'opera, e addirittura guarisce, ha dei frutti che poi la storia continua. Avete visto, no? Tutti andavano a chiedere uno di quei frutti per guarire, quindi la trasformazione da questa goccia di sangue diventa anche rapida, velocissima. In 3 giorni nascono. Nella fiaba invece del Basile non c'è tutta questa parte qui, perché lui subito le tre melograne che fioriscono, che maturano, se le prende e ripete l'operazione, questa volta in modo sempre più attento, fino a che non arriva a ritrovare la bellissima fanciulla. E poi c'è un'altra cosa interessante, che l'ombra, la donna cattiva, la donna scura, praticamente si autopunisce, si dà la morte da sola. Ed è una cosa che io ho trovato nella mia vita. Per esempio, mi è successo più di una volta che non appena mi accorgevo di passi falsi che avevo compiuto. Non prima, perché prima magari continuavo a farli, però nel momento in cui me ne accorgevo, mi arrivava come una specie, come la vogliamo chiamare, di punizione, cioè un pagamento repentino. Ho fatto questo e non so, io ringrazio veramente il cielo, perché poi me ne accorgevo, mi pagavo immediatamente quell'errore che avevo fatto. E se anche succede a voi, fateci caso e poi magari ne possiamo parlare. Comunque, praticamente il male, nel momento in cui si accende la luce, annulla se stesso, come l'oscurità, no? Cioè, se accendo una candela, l'oscurità scompare, quindi si autodistrugge. Ecco, e quindi c'è questo finale in cui lei deve essere bruciata, ma tanto lei non esisteva, quindi non è dobbiamo essere sofferenti. Era finta dall'inizio alla fine. E quindi diciamo che vi ho più o meno detto tutto delle cose che mi ero proposta. Sì, do un'occhiata. Allora, io stoppo un momento perché così do la parola a voi.